Buonasera, buonasera e benvenuti a questo appuntamento numero 4 con Onde Sonore qui da Radio Oltelago. Stefano Strina in voce e conduzione. Rimarremo insieme come ogni giovedì sera, orientativamente fino alle ore 22:30 in questo giovedì 9 novembre. Sono i mesi che hanno un numero nella loro composizione: settembre, ottobre, novembre, dicembre. Questo perché gli antichi romani pensavano che i mesi, anzi avevano stabilito che i mesi fossero 10 in assoluto, poi arrivarono a essere a 12, ma non perché le giornate si siano allungate o il numero dei giorni per anno, semplicemente perché a un certo momento il calendario gregoriano decise che le mensilità dovevano essere 12. Time is Tight, che è il brano che fa ormai da sigla a questa trasmissione Onde Sonore. Ricordo che sono i Clash, un rifacimento di un vecchio brano rhythm and blues degli anni 60. Poi andrò a vedere, perché ora non lo ricordo direttamente chi era l'autore, ma devo dire che qualsiasi cosa è stata rifatta dai Clash è stata quasi sempre migliorata. Ma in quegli anni i Clash potevano fare di tutto e di più, e nello stesso tempo qualsiasi cosa era di un livello eccelso. Partiamo subito con il primo brano, ce ne andiamo a inizio degli anni 80 in California, in quel momento imperversava il famoso punk californiano e gruppi come Dead Kennedys, come Circle Jerks, come Germs, come X, come Uolo Buduatola facevano da padrone. Ma a San Francisco, che non è Los Angeles, e questo è abbastanza semplice ed evidente, la scuola musicale era sicuramente diversa. Un gruppo che poi si sarebbe trasferito in Europa, perché lì aveva trovato sicuramente orecchie più attente, e anche perché fondamentalmente i Taxi Domun, perché è di loro che stiamo parlando, erano molto più vicini a quella che era la New Wave inglese di quel periodo, fine anni 70, inizio anni 80. Da un album del 1981 intitolato Desire ci andiamo ad ascoltare proprio il brano che dà il titolo a tutta l'opera. Poi loro verranno in Europa e lì diventeranno famosissimi. Taxi Domun, Desire.
Thank you.
1981 da San Francisco, California, ma loro sembrano veramente europei con queste sonorità, addirittura quasi cosmiche, sicuramente derivanti da quelle che erano le influenze della musica tedesca della prima metà degli anni 70, Tuxedo Moon, che dovrebbe significare la luna in smoking. Vengono da San Francisco, si trasferirono a Bruxelles dopo il successo che Desire, questo disco del 1981, ebbe in Europa. Steven Brown, Peter Principal, bassista che è morto da poco tempo e ci ha lasciato, e quindi i Tuxedo Moon continuano sì a suonare. Blaine Reininger, queste erano le menti principali di questo disco, molto influenzato come detto dalla new wave europea e quindi poco apprezzato dagli americani. Ebbero all'inizio un successo non indifferente, poi negli anni hanno mantenuto una loro linearità che li ha resi come dire, significativi, importanti anche all'interno e soprattutto del nostro paese, in Belgio e in Francia, poco nel resto d'Europa, chissà perché, anche se erano estremamente cerebrali, ma anche con questi suoni così cosmici potevano avere un successo sicuramente maggiore in Germania. Andiamo avanti di una decina d'anni, torniamo nel vecchio continente, ci andiamo ad ascoltare uno dei gruppi che ha segnato la storia del rock and roll, nel bene per alcune cose, nel male agli altri. L'ultimo loro album, perlomeno per quanto mi riguarda, più assolutamente non solo da salvare, ma anzi da glorificare, è stato il precedente a quello che andremo ad ascoltare. E stiamo parlando degli U2, degli U2 che dir si voglia. Nel 1991 danno alle stampe un album straordinario intitolato Actum Babies. Nel 1993 alla console ci va Brian Eno e loro danno alle stampe un album che poi nel tempo è stato sul momento fu glorificato perché erano suoni diversi, estremamente sintetici, poco rock per alcune cose. Poi negli anni, come dire, questo disco ha lasciato il tempo che ha trovato Zuropa, eppure lì sopra c'è questo brano che, per quanto possa sembrare semplice e alto, è sicuramente diverso da quella che è stata sia la produzione precedente di questo gruppo irlandese, non lo dimentichiamo mai, sia di quella che è stata anche la produzione successiva. Ci andiamo ad ascoltare da Zuropa 1993 questo brano intitolato semplicemente Numb U2 1993, come vi ho detto più e più volte.
là d'un seul. Don't theorize, realize, polarize, glance, dance, dismiss, apologize. Don't spy, don't lie, don't try, apply, detain, explain, start again. Don't cling, don't hoax, don't freak, freak, don't leak, don't speak. Don't project, don't prevent, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't prevent, protect, don't expect, suggest. Don't struggle, don't jerk, don't cry, don't work, don't wish, don't fish, don't teach, don't reach. Don't break, don't fence, don't steal, don't pass, don't press, don't cry, don't fear. Don't touch, don't die, don't suffer, don't rhyme, don't fantasize, don't rise, don't die. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest.
Number 1993, difficilmente riconoscibili gli autori di One, di Sunday Bloody Sunday, di New Year's Day, di tanti altri brani sicuramente molto più influenzati dal rock and roll e anche dalle origini irlandese. Eppure nel 1993 Brian Eno gli disse: o facciamo questo, molto orientativamente, o se no io non produco questo disco, e loro gli obbedirono. Poi da lì in poi gli U2 sono diventati veramente tutto un altro gruppo, sono una sorta di industria che muove decine di migliaia di persone, qualche brano qua e là, ma fino a quel momento sicuramente un gruppo che ha segnato la storia del rock and roll. Number, Zuropa, 1993, U2 qui a Onde Sonore numero 4, Radio Oltre Lago. Stefano Strina in voce, torniamo un po' indietro negli anni, ce ne andiamo in Inghilterra. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 c'è un signore che appena se n'è andato, ma in realtà è stato quasi cacciato via da un gruppo che avrebbe fatto la storia del rock and roll. Stiamo parlando dei Pink Floyd, e lui è Syd Barrett.
I knew a girl and I like her still. She said she knew she would trust me, and I her will. I said, okay, baby, tell me what you be, and I'll lay my head down and see what I see. By the time she was back by her open eyes, I knew that I was in for a big surprise. Girl, and I like her still. She said she knew she would trust me, and I her will. I said, okay, baby, tell me what you be, and I'll lay my head down and see what I see. By the time she was back by her open eyes, I knew that I was in for a bigger surprise. Thank you.
con un piccolo aiuto dei suoi amici Dave Gilmour e Richard Wright, Syd Barrett, in condizioni abbastanza approssimative in quel periodo, riesce a dare le stampe due album splendidi, Barrett and the Madcap Logs. Il brano che abbiamo appena ascoltato, Love Song, è tratto da Barrett. Siamo tra la fine degli anni 60 a cavallo e l'inizio degli anni 70. Purtroppo Syd Barrett con la zucca non ci sta più, un po' per questioni sue personali, proprio fisiche, un po' per lo strabuso di acido LSD, acido lisergico. Molto è stato detto di Syd Barrett, che senza di lui Pink Floyd non sono andati da nessuna parte. Allora, per quanto mi riguarda è assolutamente falso. Erano tutto un altro gruppo, sono diventati sicuramente molto più pop, molto più onirico per alcune cose, nel senso divertente anche del termine, la prima parte dei Pink Floyd, soprattutto il primo album, The Piper at the Gates of Dawn del 1967, poi nel 68 qualche brano sparso di Syd Barrett qua e là, ma poi Waters con Set the Controls for the Heart of the Sun e gli altri tutti insieme con A Saucer Full of Secrets diventarono realmente un altro gruppo. Love Song, Syd Barrett. Andiamo in Nord Irlanda, ci andiamo ad ascoltare i Therapy.
Yeah.
Anche nei cuori più duri si nasconde un animo più romantico, più malinconico. È il caso di questi Therapy. Se poteste sentire il prosieguo del disco intitolato, ed è emblematico, Infernal Love, bene, questa Diane è lì un gioiello a dimostrare che appunto quello che vi ho detto precedentemente. Siamo nel 1995, quando questa band nord irlandese diede alle stampe questo album intitolato, come già detto, Infernal Love, in cui compariva questo gioiellino intitolato invece Diane. Verso la fine degli anni 60 a New York c'è un gruppo che magari quando ha dato alle stampe un disco non ha venduto molto. Qualcuno ha detto quei 10, 20, 30, 40 mila che hanno comprato questo disco magari sono pochi, ma ognuno di quelli ha formato poi successivamente un gruppo. Questo a dimostrare, ora non ricordo se l'ha detto forse Andy Warhol, che di questo gruppo è stato a lungo mentore, e c'è una mostra di questi periodo di Andy Warhol a Roma. Chiunque fosse interessato vi consiglio di andare a vederla, cosa che farò quanto prima anche io. Bene, dicevo di questo gruppo dei Velvet Underground, che io non amo in un modo spassionato, il gruppo di Lou Reed, bene, molti ascoltandolo poi sono andati, li hanno fatto un gruppo, e quindi questo significa che hanno avuto un'importanza non indifferente nell'ambito della musica in assoluto. In genere sono particolarmente duri, ma il brano che stiamo per ascoltare, tratto dall'album intitolato semplicemente The Velvet Underground, è uno dei loro brani dolci, quantomeno tali sono definibili, che rendono proprio evidente la differenza con le distorsioni di altri. Pale Blue Eyes, Velvet Underground.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Thank you. stuff it in a cup. She said money is like us in time. It lies but can't stand up. Down for you is up. Linger on.
Cuore tenero parte 2, i Velvet Underground con questa Pale Blue Eyes, con la voce di Lou Reed che è chiaramente in evidenza. Ecco, forse i Velvet Underground, non soltanto per una questione di approccio musicale, ma non mi sono mai entrati completamente nel cuore, anche perché io non sono un amante di Lou Reed. Che ci posso fare? Mi devo fustigare per questo? Non penso proprio. Mentre i Velvet Underground non sono nel profondo del mio cuore, nel profondo del mio cuore sono questo gruppo, questo disco in particolare, 1971, il periodo forse migliore in assoluto della carriera dei Pink Floyd, hanno dato alle stampe album come More, Amma Gamma, Atom Heart Mother e Meddle, 1971, in cui c'è il loro apice sulla seconda facciata, dove c'è Echoes, che però non andremo a sentire perché abbiamo sentita più volte, questo non è un buon motivo per non riascoltare, ma perché voglio andare a sentire un brano che è considerato secondario nella loro carriera, eppure devo dire che a me piace in modo particolare. Stiamo parlando della seconda traccia della prima facciata, quella che inizia con la straordinaria One of These Days, ovvero sia il brano che stiamo per ascoltare, si intitola semplicemente A Pillow of Winds.
Softening the sound, sleepy time, and I lie with my lamp by my side, and she's breathing low, and the candle down, you lock the door, the book falls to the floor. As darkness falls and waves roll by, the seasons change, the wind is warm. Sleeps the swan, behold a dream, the dream is gone. Green fields, a cold rain is falling, sounds and I go down. Sleepy time in my life, with my love by my side, and she's breathing low. And I rise like a bird in the haze, when the first rays touch the sky. In the night wind.
Ormai trentennale diatriba se è stato più importante Roger Waters o Dave Gilmour nei Pink Floyd. In termini di amore, di scrittura, di testi alti, il mio cuore batte esattamente dove batte quello di Roger Waters, per cui andiamo completamente d'accordo. Ma dal punto di vista di costruzione musicale, Waters e Gilmour e Wright, da non dimenticare, fanno il famoso 2 più 2 uguale 5. Questo brano è chiaramente un brano scritto sì da Gilmour e Waters, ma si sente forte l'influenza di Gilmour, che in quel momento era in grandissima forma. Poi negli ultimi brani, negli ultimi anni, che Gilmour ti apre il cuore soltanto perché ogni tanto pom, prende e esplode la sua chitarra. Come fai a non amarla, anche se l'hai sentita 100.000 volte? Ma in termini di metriche e di capacità di scrittura e brani, tuttora Waters gli dà una pista. Vi ricordo che siete all'ascolto di Onde Sonore numero 4 per questa nuova stagione, qui a Radio Oltelago, www.oltelago.it. Stefano Strinna in voce e conduzione come ogni giovedì dalle 21 fino alle 22.30, minuto più, minuto per meno. Ce ne andiamo in Inghilterra, anzi rimaniamo in Inghilterra, visto che i Pink Floyd sono perfettamente inglesi, come no. E andiamo a sentire un gruppo che i Pink Floyd li ha sentiti come Radiohead, da un album intitolato Amnesiac, questa è Knives Out. È il 2001 e mentre molti di noi sono a Genova con un caldo infernale e con una situazione che era davvero difficile, i Radiohead danno alle stampe questo album intitolato Amnesiac, in cui Thom Yorke, perché è il principale autore dei brani di questo gruppo, dà alle stampe appunto questo album in cui abbiamo appena ascoltato un brano che per quanto mi riguarda trovo bellissimo, Knives Out. Torniamo un po' indietro nel tempo, c'è stato un gruppo, torniamo fino al 1984, c'è stato un gruppo che aveva un nome della band, esiste tuttora ma è completamente diversa la storia, gli Strangolatori, ovvero sia The Stranglers, un gruppo inizialmente durissimo, era in mezzo alla situazione punk, ma avevano una tastiera per cui i punk li schifavano come ah ecco la tastiera che siamo ritornati a sentire il prog, niente di tutto questo, erano fenomenali, erano durissimi brani che andremo ad ascoltare poi nel corso delle trasmissioni qui a Onde Sonore. Poi nel 1984 comprai subito, il giorno stesso che uscì questo album che si intitola Oral Sculpture, convinto che fossero ancora a quei livelli di durezza alto, si erano già un po' più ammorbiditi, si erano rimasti maggiormente influenzati da quella che era l'epoca New Wave. Ebbene, qua sopra cominciano davvero a diventare romantici come pochi altri e poi dopo diventeranno molto molto più orecchiabili e questa è tutta un'altra storia, poi ognuno può scegliere se ascoltarli oppure no. E io ho scelto la seconda strada, quella che non ho più voluto ascoltare, o quantomeno non più con lo stesso amore, quello che avevo in questo gruppo, che mi era piaciuto in modo particolare. Da questo album, appunto, del 1984, Oral Sculpture, ci andiamo ad ascoltare North Winds Blowing.
I wish I was a believer.
Un brano suggestivo come pochissimi altri nell'ambito della carriera degli Stranglers, 1984, da un album intitolato Oral Sculpture. Ci siamo andati ad ascoltare questa splendida North Winds Blowing, che è esattamente quello che succede quest'oggi anche in tutta Italia, con dei venti del nord che cominciano ad essere freddi. L'autunno è già dentro, l'inverno sta per venire, per un meteoropatico come me. È una delle notizie peggiori che ci possano essere, e allora bisogna curarla soltanto con la buona musica. Sentite questo pianoforte in sottofondo? È quello di un signore chiamato Keith Tippett. Poco tempo fa ci ha lasciato, ma ha suonato non solo nell'ambito del jazz britannico all'inizio degli anni 70, ma anche con i King Crimson in un album del 1970 intitolato Lizard. Bene, questa è una versione in cui il pianoforte viene messo in evidenza. Non c'è la voce di John Anderson degli Yes, che caratterizzava la versione originale, ma soltanto forse la base, la traccia di quello che era questo brano straordinario. Ed è il caso di andarla a sentire per bene. Lui è stato a lungo sposato con Julie Driscoll, una voce straordinaria della musica inglese di quel periodo. Bene, ci andiamo a sentire Prince Rupert Awakes featuring di Tippett King Crimson. Thank you. uno di quei brani che vorresti che ti accompagnasse per minuti, minuti e minuti, e invece anche qua questi 3 minuti e mezzo, 3 minuti e 20 sono sufficienti per rendersi conto della bravura di Keith Tippett, della capacità di scrittura. Magari non sarà un straordinario pianista, non ho la competenza per poter dire è un pianista di primo, non pianista di piano bar, di prima categoria, però la capacità di saper come dire, entrare dentro questo brano scritto da Fripp, interpretato dai King Crimson e cantato da John Anderson, che lo rese uno dei brani più famosi in assoluto dei King Crimson, perché gli Yes in quel momento andavano veramente forte. Bene, questa Prince Rupert Wake, tratta da Lizard 1970, suonata e evidenziata in un box dei King Crimson nel cinquantenario dell'uscita di questo disco da Keith Tippett. Vi ricordo che siete all'ascolto di Onde Sonore numero 4, qui da Radio Oltelago, www.oltelago.it. Bene, abbiamo parlato di voce, di grande suono di pianoforte, e chi se non la voce femminile, e non solo, per eccellenza.
Oh,
My Madrigal, nella voce straordinariamente bellissimissima di Patti Smith, dedicata a Kurt Cobain, che si era tolto la vita da non tanto tempo, pochi mesi prima. 1994, l'album si intitola Gone Again e dà il ritorno completo di Patti Smith alle scene musicali e ai concerti. Era già tornata nel 1988 con un album di cui ora non ricordo il titolo, porca la miseria, gravissimo comunque, in cui c'era People Have the Power. Bene, da questo album in poi Patti Smith quasi ogni anno, se magari con qualche piccolo intervallo, riuscirà a far uscire album notevoli, non tutti come questo Gone Again, in cui bastava solo questa My Madrigal per farlo, per renderlo un capolavoro. Ce ne torniamo in Inghilterra e ci andiamo ad ascoltare uno dei più grandi autori inglesi di sempre. È stato prima nei Jam, poi ahimè, perché veramente è un gruppo insignificante, anzi fastidioso come gli Style Council, e poi per la carriera solista, ovvero sia Paul Weller. Questo brano dà proprio l'idea di quello che può essere l'Inghilterra quando fuori infuria la bufera. Pioggia, vento, freddo, e stanno magari dentro le loro case, magari dentro a qualche public bar, e lì cominciano a scrivere qualche cosa che immancabilmente sa di malinconia, fortissimo. D'altronde quel clima lì è quello a cui porta spesso i musicisti ad esprimersi, come stiamo per ascoltare in questo brano intitolato semplicemente Black is the Color, da un album intitolato Studio 150, ovvero sia Studio 150. Questo è Black is the Color, lui è Paul Weller.
Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands, and I love the ground whereon she stands. I love my love, and well she knows. I love the ground whereon she goes. I wish the day it soon would come when she and I could be as one. I go to the clyde and I moan and weep, for satisfied I never can be. I write her a letter, just a few short lines, and I owe death a thousand times. Black is the color of my true love's hair. Her lips are like red roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands, and I love the ground whereon she stands.
Paul Weller in Black is the Color, brano di un grandissimissimo cantautore irlandese assolutamente sconosciuto, quantomeno poco conosciuto qui in Italia, Christy Moore. Ci sarà una trasmissione che voglio dedicare completamente a Christy Moore prima o poi, e non è una minaccia, anzi è un avviso. Guardate che andrete ad ascoltare delle cose straordinarie. Mi è capitato di andarla a vedere più volte, due in verità, in Irlanda, e tutte e due le volte sono uscito fuori completamente assorbito da quelle sonorità, e non solo, da qualche anche pinta di Guinness in più del dovuto, ma questo era semplicemente un compendio di quella che è la musica, di quella che è l'atmosfera che Christy Moore sa creare e che Paul Weller in questo brano ha preso da uno album chiamato Studio 150 è riuscito a riportare perfettamente con la sua capacità. Siamo arrivati alla fine, siamo quasi alle 10:15 di notte, e quindi Stefano Sinna vi saluta con un brano che proprio rappresenta perfettamente il momento che stiamo per vivere. Dal loro primo album intitolato Three Imaginary Boys, erano straordinari. Mi capitò di sentirli a casa di un amico, eravamo in delle condizioni più o meno approssimative, e questo aveva ampliato anche la capacità che avevamo di riuscire ad ascoltare suoni nuovi. Stiamo parlando dei Cure. Poi nel primo, il secondo e il terzo album sono stati ancora straordinari, poi dopo sono diventati o troppo scuri o hanno cominciato a ripetersi, mantenendo comunque una qualità non indifferente. Ma il primo album, fresco, molto più energico, quasi punk tra virgolette, dei Cure è assolutamente imbattibile. Da Three Imaginary Boys, 1979 se non sbaglio. Ci andiamo a sentire il brano con il quale vi saluto. Noi ci sentiamo la prossima settimana, e voi rimanete sintonizzati su Radio Oltelago, che è la radio che state ascoltando in questo momento. 10:15 Saturday Night.
Trip, trip.